Un paio di settimane fa abbiamo iniziato, abbiamo parlato, vi ricordate che argomento era, per chi c'era? Abbiamo iniziato con un video, abbiamo parlato un po', abbiamo visto qualche scena degli Olimpiadi, no? E abbiamo visto come questi atleti che si sono impegnati per almeno 4 anni cercando di allenarsi per un solo obiettivo, cioè vincere gli Olimpiadi. Abbiamo visto che nello stesso modo anche noi, come credenti, rifacendoci un po' a quello che Paolo diceva, no, in Filippesi capitolo 3, abbiamo visto che anche noi come credenti corriamo una corsa nella nostra vita. Abbiamo un obiettivo, vogliamo raggiungere un obiettivo, quello di piacere a Dio, quello di fare la sua volontà per ricevere un premio anche come Paolo. Scriveva ai Filippesi, dando proprio il suo esempio. E abbiamo visto insieme questo, come l'importa qual è l'importanza di avere questo obiettivo bene impresso nella nostra mente, nella nostra vita. E non dobbiamo distrarci da altri obiettivi che non hanno valore, ma dobbiamo ben avere in mente l'obiettivo, quello di arrivare all'altezza della statura perfetta di Cristo, no? Puntare a quello, a servire Cristo, servire Dio. Quindi abbiamo visto questo primo obiettivo, questa priorità che dobbiamo avere. E poi abbiamo visto anche l'importanza di dover correre. E Paolo ha detto: io corro la mia corsa, anche se non sono ancora arrivato, non sono ancora perfetto, però io sto correndo. E allora è quello che anche noi dobbiamo fare, correre, muoverci, non rimanere fermi, non impigrirci, abbiamo detto. Non dobbiamo diventare freddi, tiepidi, come viene detto anche in Apocalisse, no? Il Signore vuole invece che siamo ferventi. E questo è quello che dobbiamo fare nella nostra vita come credenti. Ed infine abbiamo concluso parlando anche dell'importanza della squadra, che in molte partite da soli non si vince, ma bisogna essere in squadra. Abbiamo accennato un po' al ruolo importante che ha la Chiesa anche nelle nostre vite, e l'importanza nostra di impegnarsi nel nostro percorso personale, ma poi anche nella vita di Chiesa, di comunità. Tutto il Nuovo Testamento parla di questo, da Atti, dove parla della nascita della Chiesa, quindi la Chiesa si intendiamo l'insieme dei credenti, fino ad Apocalisse, dove ci sono queste 7 lettere alle 7 chiese, tutto quello che troviamo in mezzo è tutto rivolto alla Chiesa, perché è un ruolo importante, un ruolo centrale nel piano di Dio, e noi ne facciamo parte. Così questa mattina vogliamo vedere proprio questo. Vogliamo fare alcune riflessioni partendo da quello che troviamo anche nel libro degli Atti. Non vedremo tutto quanto, ma vedremo qualche 3 punti da cui noi oggi potremo imparare qualcosa. Abbiamo detto che il gioco di squadra è molto importante. Sapete cosa è successo ieri sera? No, chi era a casa nostra? Sì. Ieri sera siamo diventati campioni d'Europa di nuovo, lo sapevate? No? Di pallavolo. Abbiamo vinto l'europeo e pallavolo femminile. E anche in questo caso è stato molto bello vedere come tutta la squadra giocava. C'era qualcuno che si metteva un po' più in mostra, c'era qualcuno che era un po' meno in mostra, ma ognuno di loro avevano un ruolo importante e tutti hanno collaborato per raggiungere la vittoria. Ed è questo quello che la Chiesa è chiamata a fare. Paolo parla della Chiesa come di un corpo che si muove e ogni membro ha un ruolo. Qualcuno magari alla mano fa le cose e è la cosa che magari viene, che si vede un po' di più. qualcuno è un'altra parte del corpo che è meno in mostra, ma ogni membro ha il proprio ruolo e ogni membro è chiamato a lavorare, a muoversi. Quindi questa è la Chiesa e ognuno di noi, tutti quelli che hanno creduto in Cristo, fanno parte di questo corpo, del corpo di Cristo, fanno parte di questa squadra. E ognuno di noi ha un ruolo che dobbiamo fare, che siamo chiamati a fare. Nessuno di noi è in panchina, nessuno di noi è fermo, messo da parte, ma Dio ha dato attraverso il suo spirito almeno un dono spirituale a ognuno di noi. E quindi ognuno di noi ha un ruolo nella Chiesa. Quindi iniziamo a vedere qualcosa in Atti. Partendo proprio dai primi capitoli di Atti, sappiamo Luca, proprio l'Evangelista, come dopo aver scritto il Vangelo, continua questo racconto che non si finisce, non si conclude con la vita di Gesù, con la vita, la morte e la risurrezione, ma prosegue, va avanti, con la nascita della Chiesa e va avanti fino a Paolo che viaggia per predicare il Vangelo. È interessante vedere che se andiamo a leggere alla fine degli Atti, sembra come che il libro non fosse ancora finito, perché non si sa Paolo che fine abbia fatto, se ce l'ha fatto o no, dove è andato, se è stato condannato, non si sa bene, sembra che Luca abbia lasciato questo libro in sospeso. E questo è anche uno sprone per noi, no? Questa storia della Chiesa non è finita. E anche per noi oggi dobbiamo continuare questo, continuare a servire, continuare a predicare il Vangelo. Così, tornando al nostro libro degli Atti, leggiamo un versetto. Un versetto al capitolo 2. Leggiamo il versetto 42. Atti 2:42, uno dei versetti più conosciuti forse di questo libro, che dice, parlando proprio dei primi credenti della Chiesa, dice: ed erano perseveranti nell'ascoltare l'insegnamento degli apostoli, nella comunione fraterna, nel rompere il pane e nelle preghiere. Questo è il marchio della prima Chiesa. Questo è quello che faceva la prima Chiesa. Erano perseveranti nell'ascoltare l'insegnamento degli apostoli, nella comunione fraterna, nel rompere il pane, quello che abbiamo fatto noi questa mattina, e nelle preghiere, nel pregare insieme. È bello vedere come tra queste cose c'è anche la comunione fraterna. La comunione fraterna, stare tutti insieme, anche magari davanti a del cibo, anche magari non in questa stanza, ma anche fuori, a casa di qualcuno. Anche in altri luoghi diversi da questo si può godere della comunione fraterna. E l'esempio che abbiamo nella prima chiesa era proprio questo, che erano perseveranti nello stare insieme, nella comunione fraterna. E questa è una cosa che mi ha colpito, che vedo che è importante per noi, per ognuno di noi. Quindi parlando di questa squadra, parlando di questo corpo che è la Chiesa, la comunione fraterna è qualcosa di molto importante. E non era qualcosa di forzato, non era che i credenti si svegliavano la mattina e dicevano: ok, oggi andiamo ad avere un po' di comunione con loro, da quest'ora a quest'altra ora. Non era qualcosa di questo genere, ma era qualcosa invece di spontaneo. Era ripieno proprio di amore. Se si leggono tutti i versetti di Atti dove si parla di questi fratelli, si vede quanto amore c'era, quanta spontaneità c'era nello stare insieme, nel volere godere dello stare insieme, della comunione fraterna. E questo è qualcosa di molto centrale nella Chiesa e deve essere anche per noi proprio questo. E loro esprimevano questo amore, questo agape, no? Noi, la nostra Chiesa, abbiamo scritto fuori agape, che esprime proprio questo sentimento di amore, ma questo amore fraterno che ci deve essere, questo amore che Dio ci ha dato. Ecco, questo era quello che era il fondamento ed è il fondamento per questa comunione fraterna. E loro esprimevano questa comunione, questo amore, non solo con le parole, ma anche con le opere. Non solo andando a trovare gli altri, stando insieme agli altri, ma addirittura c'è scritto che vendevano quello che avevano per darlo, per dare i soldi o per aiutare chi tra di loro era nel bisogno. Sapete che qualche periodo era durante la nascita della Chiesa? C'era la Pentecoste, no? E c'era la Pasqua e poi la Pentecoste. E in questo periodo, da tutto il mondo, venivano i giudei a Gerusalemme per festeggiare questa festa della Pasqua, quindi della Pentecoste e della Pasqua. E quindi approfittavano e si trasferivano là per un certo periodo, per poi tornare. Ed è proprio in questo periodo che è nata la Chiesa. Molti giudei si sono convertiti. E possiamo immaginare come questa gente, appena convertita, voleva rimanere là. Qualcuno dice che tutti questi, anche questa condivisione, queste persone che avevano bisogno, sicuramente erano dei bisognosi, sicuramente c'erano dei fratelli e delle sorelle povere che avevano bisogno, magari delle vedove, ma c'erano anche molte persone che erano da fuori, venuti e che si sono fermati perché è iniziato questo, è nata la Chiesa e sono voluti rimanere ancora del tempo, però non avendo un posto dove stare per lungo tempo, non avendo un lavoro perché abitavano da un'altra parte. E quindi in questa situazione c'era questa condivisione e anche in questo si vede l'amore, questa comunione forte, fondata appunto, come abbiamo detto, nell'amore. Questo è molto bello, quello che vogliamo anche noi vedere nelle nostre chiese. Quello che vogliamo anche noi vedere oggi, lo stare insieme, il desiderare, l'aiutare il nostro prossimo, godere, di questa comunione amandoci gli uni gli altri. E proprio leggendo, i versetti che parlano, di questo, non andiamo a leggerli, ma un paio di capitoli dopo, vediamo dove che Luca racconta proprio della Chiesa primitiva a proposito di questo. E si vedeva proprio questo, un atteggiamento comunitario, un atteggiamento dove tutti si stavano insieme, unità, una squadra, una famiglia. Tra di loro c'è scritto, versetto 32, che non c'erano dei bisognosi, seppure molte persone forse erano povere. Non avevano niente là a Gerusalemme, ma tra di loro, tra i credenti, tra la Chiesa, non c'erano dei bisognosi, perché chi aveva di più dava a chi aveva di meno. È molto bello vedere questo. Si aiutava una vicenda, sia in modo spirituale, stando insieme, ma anche, come abbiamo detto, in modo materiale, pratico, facendo quello che c'era bisogno. E poi, andando avanti, si legge che tutto questo era insieme alla testimonianza verso quelli di fuori. Tutto questo testimoniava in modo forte verso verso i non credenti, verso quelli che non credevano. Quindi tutto questo amore, questa comunione di cui abbiamo parlato fino adesso, base del fondamenta della Chiesa che ci deve essere, che anche noi dobbiamo avere, dobbiamo seminare, far crescere. Questo era di testimonianza, di forte testimonianza verso quelli di fuori. E E ci ricordiamo cosa Gesù ha detto in Giovanni 13, versetto 35. Giovanni 13, 35, Gesù ha detto che riconosceranno che siete i miei discepoli, da che cosa? Proprio dall'amore che avete gli uni per gli altri. E questo dove si può vedere? Dove si trova? All'interno della Chiesa. Quest'amore che come priorità, prima di tutto, è verso i credenti e poi anche verso tutto il nostro tutti quanti, verso il nostro prossimo. Quindi questo grande amore che si trova nella Chiesa poi rende testimonianza. E questo è quello che, ritorniamo un po' all'obiettivo della nostra corsa, no? È anche questo, testimoniare di Cristo. E questo quindi si può fare anche nella Chiesa, con la Chiesa. Quindi è importante, è molto importante questo, è la vita comunitaria, è la vita di Chiesa, la comunione nella quotidianità. Abbiamo letto, erano perseveranti. E questo è quello che noi dobbiamo avere oggi. Questo è un primo punto, la comunione nella quotidianità. Poi vediamo anche un'altra cosa interessante, che forse leggendo non ci rendiamo subito conto, che in quel luogo a Gerusalemme c'erano uomini e donne, come abbiamo già detto prima, che venivano da tutto il mondo. Culture diverse, si erano abituati, adattate alle culture dove vivevano in giro per il mondo. Quindi c'era molta diversità. Poi, andando avanti con gli atti, vediamo che si sono convertiti anche samaritani, anche i gentili. Quindi possiamo immaginare quanta diversità si trovava nella Chiesa. Ecco, anche in tutto questo, vediamo che c'era comunione anche nella diversità, non solo tra giudei, non solo tra gentili, ma anche a vicenda, tra giudei e gentili insieme c'era questo amore, questa comunione. E tutto questo sembra proprio quello di cui Gesù aveva parlato, no? Quando Gesù è salito nel cielo ha detto: andate e predicate a chi? A ogni creatura. Per tutto il mondo, anche al primo capitolo di Atti, Atti capitolo 1, il versetto 8, dice proprio questo: ma riceverete potenza. Queste sono sempre parole di Gesù, dice: ma riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi e mi sarete testimoni in Gerusalemme e in tutta la Giudea e Samaria fino all'estremità della terra. Quindi predicare a tutti quanti. Quindi la Chiesa, anche noi oggi qua ne siamo un esempio, no? E non siamo tutti italiani, non siamo tutti friulani. Forse una piccola parte di noi è friulano. Siamo da diverse parti. C'è diversità, ma c'è unità. Ci deve essere unità. E la Chiesa è proprio questo, questa comunione. E questo fa parte del piano di Dio. Abbiamo letto questo versetto di Atti 1:8 che dà un ordine, no? Dice da Gerusalemme, poi Giudea e Samaria e poi all'estremità della terra. E in Atti vediamo esattamente questo ordine. La predica prima in Gerusalemme, dopo che si estende in tutta la Giudea, nei capitoli successivi, capitolo 8. Vediamo che si viene predicato ai samaritani anche, qualche samaritano si converte. E poi andando avanti ci ricordiamo di Cornelio, no? La predicazione a Cornelio, quindi anche fino all'estremità della terra, anche i non giudei. E questo è quello che è il piano di Dio. Anche se Pietro, chi era là, non si rendeva conto di questo. Quando Dio lo ha chiamato a predicare a casa di Cornelio, Pietro non ha detto: ah, ok, sì, vado. Non ha fatto così, perché andare a casa di un gentile era qualcosa che era molto strano, di un uomo magari impuro, perché non seguiva tutte le leggi, la legge di Mosè. Il piano di Dio andava in questa direzione e con visioni, in modo forte è stato parlato a Pietro e poi anche a Cornelio, e il Signore ha guidato e il Vangelo è arrivato anche ai gentili. Perché dico questo? Perché Pietro ha dovuto anche lasciarsi guidare dal Signore, anche in qualcosa che a lui era strano, ma ha voluto lasciarsi guidare da lui, dallo Spirito di Dio. E questo è quello che dobbiamo fare anche noi, anche all'interno della Chiesa, nelle nostre vite, lasciarci guidare dal Signore, anche quando a noi non è secondo i nostri piani, ma dobbiamo fidarci di Dio. E quindi tutto questo ha portato avanti questo piano di Dio, che comprendeva proprio la Chiesa, anche nella sua diversità di culture e nazionalità. Ma c'era questa cosa in comune, che era seguire una persona, Gesù, seguire Cristo. E questo è quello che anche per noi oggi deve essere centrale. Oltre a questo, come abbiamo detto, c'è lo Spirito di Dio, il suo amore dentro di noi, questo agape che è la base, che ci spinge ad amarci gli uni gli altri, ad avere, a godere di questa comunione gli uni per gli altri. E il risultato di questo è il gioire tutti insieme. Il risultato di questo è questa bomba di testimonianza, di amore, che poi si estende a tutti quanti, a chi ci sta vicino. In questo modo anche noi singolarmente possiamo crescere, insieme ai fratelli e le sorelle, che ci possono anche correggere quando sbagliamo, e possiamo crescere anche, essere incoraggiati a vivere la nostra quotidianità. Questa è la vita, comunitaria. Quindi la vita comunitaria nella quotidianità, abbiamo visto la vita comunitaria anche nella diversità, possiamo avere culture diverse, modi di pensare diversi, ma quello che ci accomuna è proprio Cristo, è quello che accomunava anche la prima chiesa in Atti, è quello che noi dobbiamo mettere al centro, nelle nostre vite, nelle nostre chiese, nella nostra chiesa. Ed infine abbiamo letto anche al capitolo 2 di Atti, prima, che erano perseveranti anche nelle preghiere. Anche questo è qualcosa di molto importante. C'era una vita comunitaria nella preghiera. Perseveravano in questo. Aveva un posto molto importante per loro, nella loro vita. Se leggessimo tutto Atti, potremmo vedere che nei momenti importanti si riunivano e pregavano. Forse leggendo ci può scappare, ma quando dovevano ad esempio scegliere dei diaconi si riunivano e pregavano, quando dovevano scegliere gli anziani si riunivano e pregavano, quando qualcuno doveva andare via si riunivano e pregavano, quando dovevano mandare Paolo come missionario si sono riuniti, hanno pregato. In ogni momento è importante, si riunivano, stavano insieme, pregavano, lodando anche Dio, non solo facendo delle richieste. Quindi nella comunità c'era questa comunione anche nella preghiera. Era molto importante e presente la preghiera, la comunione con Dio. Quindi c'era questa comunione orizzontale, ma c'era anche questa comunione verticale con Dio. E tutto questo rendeva questo corpo forte. Ed è quello che anche noi dobbiamo fare, rendere il nostro corpo forte in questo. E Gesù dà qualche indicazione sulla preghiera. Leggiamo il Vangelo di Luca, un paio di versetti. Luca al capitolo 11, versetto 9 e versetto 10. Luca 11, versetto 9 e versetto 10. Gesù dice così: io altresì vi dico, chiedete con perseveranza e vi sarà dato. Cercate senza stancarvi e troverete. Bussate ripetutamente e vi sarà aperto. Poiché chiunque chiede riceve, chi cerca trova e sarà aperto a chi bussa. Questo è quello che Gesù dice a proposito della preghiera. E possiamo suddividere questi due versetti in tre, schematizzandoli in tre cose. La prima è il cosa fare. Cosa dicono questi due versetti? Cosa dobbiamo fare? Gesù dice che dobbiamo chiedere, dobbiamo cercare, dobbiamo bussare. Questo è quello che dobbiamo fare. Gesù dice chiedere, cercare, bussare. E questo è importante, chiedere, andare a Dio, cercare Dio, cercare la sua volontà, chiedere quello che Lui vuole. È importante questo, non chiedere come vediamo anche che vengono ripresi coloro che chiedono per i propri piaceri, no? Non è questo quello che bisogna chiedere, ma chiedere per quello che Dio vuole. Il nostro obiettivo, abbiamo detto, che è anche avere la mente di Cristo, no? E questo significa anche desiderare quello che Cristo desidera. E quando arriviamo a questo momento, chiediamo quello che Lui vuole, la sua volontà. E quindi Gesù dice di chiedere e di cercare, di bussare. E questi versetti, queste parole di Gesù vengono dette dopo una parabola. La parabola di questo uomo che ha un uomo che ha un amico che arriva, un viaggiatore, e ha bisogno di cibo. È mezzanotte, è tardi, e cosa fa? Lui va dal suo vicino e gli dice, bussa, e dice, mi dai del pane? Perché c'è un viaggiatore che ha bisogno. E lui gliene dà. Ecco, cercare, bussare. È interessante che questo è un atto altruistico. Questo cercare, questo bussare, raccontato nella parabola, non era per se stesso. Ma è bello vedere come questo era per il proprio prossimo. E questo è veramente un incoraggiamento anche nelle nostre preghiere, nella nostra preghiera comunitaria, pregare per il nostro prossimo, gli uni per gli altri. Anche in questo si dimostra l'amore. Ed è qualcosa per cui noi dobbiamo cercare, dobbiamo ricercare, non è qualcosa che abbiamo sotto mano, a portata di mano. E il Signore ci chiede proprio di chiedere, ci dice chiedete, e questo è quello che noi dobbiamo fare, dando le giuste priorità, avendo il giusto atteggiamento, bussando, come quella donna che chiedeva giustizia al giudice iniquo, che però, grazie all'insistenza di questa donna, lui, pur essendo iniquo, ha fatto giustizia a lei. Dobbiamo bussare senza aver paura di disturbare, anche se è notte, anche se è mezzanotte. La parabola dice che questo uomo ha dato comunque del pane, anche se solo per il fatto che è stato, anche se è stato disturbato mentre dormiva, quando erano magari con la moglie, i figli, lui ha dato del pane. Quindi anche noi non dobbiamo avere paura di disturbare Dio per le richieste, ma bussiamo, cerchiamo. Quindi cosa fare, abbiamo visto? Cercare, bussare, e poi vediamo in questi versetti anche il come fare. Abbiamo letto che bisogna farlo con perseveranza, senza stancarci, ripetutamente. E questo è l'atteggiamento che dobbiamo avere quando preghiamo. Non pregare una volta e basta, ma avere perseveranza, non stancarci. Per non stancarci dobbiamo farlo con costanza e farlo anche, ci viene parlato della frequenza. Quanto? Una, due volte? Ci dice ripetutamente. La preghiera è qualcosa che va fatta ripetutamente, è qualcosa che dobbiamo, ci deve essere nella nostra quotidianità, personale ma anche comunitaria, pregare gli uni per gli altri. Ed infine ci dice anche il perché. Abbiamo visto il cosa fare, il come fare, ma perché? E abbiamo letto il secondo versetto che riceveremo. Troveremo, ci sarà aperto. Il risultato di questo, della preghiera fatta nel modo giusto, è un risultato positivo. Il Signore dice che ci risponderà. Se avremo perseverato, pregato ripetutamente, con il giusto atteggiamento, dando la giusta priorità, il Signore risponderà. Pensiamo a Mosè, quando Mosè ha pregato Dio, Dio si era molto arrabbiato verso il popolo di Israele. Tanto da volerlo distruggere. Mosè ha pregato, interceduto in quel momento e Dio ha calmato la sua ira e non ha distrutto il popolo di Israele. Qua vediamo la potenza della preghiera, no? Dell'intercessione. E questa deve essere anche nella comunità. Quindi, anche grazie a questi due versetti, queste parole di Gesù, possiamo imparare, come pregare nel modo giusto. Quindi vorrei concludere qua, ci sarebbero altri tanti aspetti che nel libro degli Atti si possono imparare a proposito della Chiesa, guardando la lode, l'adorazione, come insieme lodavano, adoravano Dio, guardando anche come affrontavano la persecuzione che c'era in quel momento, che anche oggi c'è, forse qua in Italia di meno, ma in altri posti, in altri luoghi c'è anche in modo forte. Come loro aiutavano il proprio prossimo, come facevano l'elemosina, come aiutavano le vedove, come evangelizzavano e molte altre situazioni. Ci sarebbero molte cose, ma in tutto questo, una cosa molto importante e fondamentale che riprende anche quello che abbiamo visto oggi, è che si facevano guidare dallo Spirito di Dio, si facevano guidare da Dio. Ed è questo quello che vogliamo anche noi, non deve essere uno sforzo nostro, dei ragionamenti solo nostri, qualcosa di artificiale, ma deve essere, come abbiamo visto anche parlando della santificazione, una collaborazione. Noi ci dobbiamo impegnare, ma dobbiamo anche lasciarci guidare dallo Spirito. Dobbiamo anche lasciarci guidare da Dio. E quando c'è anche questo amore che il Signore ci ha dato, viene dimostrato nella Chiesa e questo rende anche testimonianza e si gode veramente di questa comunione fraterna. Così anche noi dobbiamo lasciarci guidare da Lui. Quindi, riassumendo, oggi abbiamo visto un po', abbiamo parlato un po' della comunione in diversi aspetti, abbiamo parlato della comunione nella vita quotidiana, l'importanza di questo, nella comunione anche nella diversità. Avendo Cristo come punto in comune e la comunione anche nella preghiera fatta nel modo giusto, quindi che possiamo veramente prendere come esempio questi aspetti della Chiesa primitiva che abbiamo visto questa mattina, che possono essere nella nostra vita, che possono essere messi in pratica nella nostra vita anche di Chiesa e che possiamo così lasciarci guidare da Dio in questo.